Dal centro delle conferenze, nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale del sacerdozio della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University, Idaho. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 188esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University, Idaho, ed è diretto da Paul Busselberg, Randall Campton e David Lozano Torres, con Brian Mathias e Andrew Sandsworth all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando un fermo sostegno. La preghiera di apertura sarà offerta dal fratello M. Joseph Prof., secondo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. Dopodiché il coro canterà Padre del Ciel.
Is laid for your faith. Caro amorevole Padre Celeste, ci riuniamo come corpo del tuo sacerdozio per ringraziarti. Ti ringraziamo per, come prima cosa, per il tuo amato figliolo e per il tuo piano. Ti siamo grati per essere detentori del tuo sacerdozio. Siamo grati di essere i tuoi servitori. Siamo grati di avere un profeta, il Presidente Nelson, e una prima presidenza, il quorum di 12 apostoli, e il mantello che c'è su di loro per essere profeti, veggenti e rivelatori. Ti chiediamo di aiutarci affinché lo Spirito possa essere con noi oggi e che potremo avere orecchie per ascoltare e cuori pronti a ricevere e per fare la tua opera e ricevere tutte le istruzioni e avere il desiderio di cambiare. Ti chiediamo anche di benedire le nostre sorelle, le nostre madri e le nostre figlie e di benedire anche i missionari che sono in giro nel mondo. Ti chiediamo ancora di benedirci con il tuo spirito nel nostro cuore. In nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare il fratello Douglas D. Holmes, primo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini. Sarà seguito dal nostro profeta, il presidente Russell M. Nelson. Ascolteremo poi gli anziani D. Todd Christofferson e Ronald A. Rasband del Quorum dei Dodici Apostoli.
Fratelli, è un privilegio essere con voi a questa conferenza storica. All'inizio del mio servizio come presidente di missione, fu emozionante ricevere il nostro primo gruppo di nuovi missionari. Notai che mentre si preparavano per una breve riunione da fare con loro, alcuni dei nostri missionari più esperti avevano sistemato a semicerchio alcune sedie per bambini. «Per chi sono le sedioline?» chiesi. I missionari un po' imbarazzati risposero «Per i nuovi missionari». Credo che il modo in cui vediamo gli altri influenzi profondamente la loro percezione di chi sono e di ciò che possono diventare. Quel giorno i nostri nuovi missionari si sedettero su sedie da adulti. Temo che a volte ai nostri giovani uomini del sacerdozio di Aronne diamo un senso, in senso figurato, delle sedie per bambini su cui sedersi, invece di aiutarli a vedere che Dio ha dato loro da svolgere un sacro incarico di fiducia e un'opera vitale. Il presidente Thomas S. Monson ci ha suggerito che i giovani uomini devono comprendere che cosa vuol dire essere detentori del sacerdozio di Dio e che devono essere guidati verso la consapevolezza spirituale della sacralità della loro chiamata ricevuta per ordinazione. Oggi prego che lo Spirito ci guidi verso una comprensione maggiore del potere della sacralità del sacerdozio di Aronne e che ci ispiri a focalizzarci con più diligenza sui nostri doveri sacerdotali. Il mio messaggio è per tutti i detentori del sacerdozio di Aronne, inclusi quelli che detengono il sacerdozio di Melchisedec. L'anziano Dale G. Reland ha insegnato che lo scopo del sacerdozio è quello di fornire ai figli di Dio l'accesso al potere espiatorio di Gesù Cristo. Per poter ricevere il potere espiatorio di Cristo della nostra vita, dobbiamo credere in Lui, pentirci dei nostri peccati, stipulare alleanze attraverso le ordinanze e tenervi fede e ricevere lo Spirito Santo. Questi non sono principi che mettiamo in pratica una sola volta. Piuttosto, essi cooperano rinforzandosi l'un l'altro e concatenandosi in un processo continuo di crescente progresso per venire a Cristo ed essere resi perfetti in Lui. Qual è dunque il ruolo del sacerdozio di Aronne in tal senso? In che modo ci aiuta a ottenere l'accesso al potere espiatorio di Cristo? Credo che la risposta sia nelle chiavi del sacerdozio di Aronne, le chiavi del ministero degli angeli e del Vangelo preparatorio. Iniziamo da uno degli aspetti del ministero degli angeli. Prima di poter avere fede in Gesù Cristo, i figli di Dio devono conoscerlo e apprendere il suo Vangelo. Come ha detto l'Apostolo Paolo, come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non v'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Così la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Fin dai tempi di Dio ha mandato degli angeli a insegnare ai figlioli degli uomini per rendere manifesta la venuta di Cristo. Gli angeli sono esseri celesti che portano il messaggio di Dio. Sia in ebraico che in greco, la radice della parola angelo significa messaggero. In maniera molto simile a quella in cui gli angeli sono messaggeri autorizzati, mandati da Dio a dichiarare la sua parola e in tal modo promuovere la fede, noi che deteniamo il sacerdozio di Aronne siamo stati ordinati a insegnare e a invitare tutti a venire a Cristo. Predicare il Vangelo è un dovere del sacerdozio. Inoltre, il potere associato a tale dovere non riguarda solo i profeti né solo i missionari, riguarda voi. Quindi come si ottiene questo potere? In che modo un diacono di 12 anni o chiunque di noi porta la fede in Cristo fino al cuore dei figli di Dio? Iniziamo facendo tesoro della sua parola in modo che il suo potere dimori in noi. Egli ha promesso che se lo faremo avremo il potere di Dio per convincere gli uomini. può trattarsi di un'opportunità di insegnamento durante la riunione del quorum o di andare a trovare un membro a casa. Può trattarsi di qualcosa di meno formale, come una conversazione con un amico o un familiare. In ciascuna delle situazioni suddette, se ci siamo preparati, possiamo insegnare il Vangelo come fanno gli angeli, per il potere dello Spirito Santo. Di recente ho ascoltato Jacob, un detentore del sacerdozio di Aaron e della Papua Nuova Guinea, rendere testimonianza del potere del Libro di Mormon e del libro in cui lo aiuta e del modo in cui lo ha aiutato a resistere al male e a seguire lo Spirito. Le sue parole hanno accresciuto la mia fede e quelli degli altri. La mia fede è aumentata anche ascoltando detentori del sacerdozio di Aaron insegnare e rendere testimonianza nelle riunioni dei rispettivi quorum. Giovani uomini, voi siete messaggeri autorizzati. Con le vostre parole e le vostre azioni potete portare la fede in Cristo fino al cuore dei figli di Dio. Come ha detto il presidente Russell Nelson, per loro sarete come un angelo ministrante. Una maggiore fede in Cristo porta sempre al desiderio di cambiare o di pentirsi. Pertanto è logico che la chiave del ministero degli angeli sia accompagnata dalla chiave del Vangelo preparatorio, il Vangelo del pentimento e del battesimo e della remissione dei peccati. Studiando i vostri doveri nel sacerdozio di Aronne, noterete il chiaro incarico di invitare gli altri a pentirsi e a migliorare. Ciò non significa mettersi ad un angolo della strada e gridare «pentitevi». Più spesso significa che siamo noi a pentirci, che siamo noi a perdonare e che nel ministrare agli altri offriamo la speranza e la pace che scaturiscono dal pentimento, perché noi lo abbiamo sperimentato di persona. Ho accompagnato alcuni detentori del sacerdozio di Aronne a far visita agli altri membri del quorum. Ho visto con i miei occhi che le loro premure inteneriscono il cuore dei loro fratelli e li aiutano a sentire l'amore di Dio. Ho ascoltato un giovane rendere testimonianza del potere del pentimento ai suoi coetanei. Quando l'ha fatto, il cuore di quei ragazzi si è intenerito. Essi hanno assunto degli impegni e hanno sentito il potere di guaritore di Cristo. Il presidente Gordon B. Hinckley ha insegnato: una cosa è pentirsi e un'altra è ottenere la remissione e il perdono dei peccati. Il potere di compiere questo atto risiede nel sacerdozio di Aronne. Le ordinanze del battesimo e del sacramento di penitenza del sacerdozio di Aronne attestano e completano il nostro pentimento per una remissione dei peccati. Il presidente Dallin H. Oaks lo ha spiegato in questo modo: ci viene comandato di pentirci dei nostri peccati e di venire al Signore con il cuore spezzato e lo spirito contrito e prendere il sacramento. Quando noi rinnoviamo in questo modo le alleanze fatte al battesimo, il Signore rinnova l'effetto purificatore del nostro battesimo. Fratelli, amministrare le ordinanze che portano una remissione dei peccati al cuore penitente è un privilegio sacro. Ultimamente mi hanno raccontato di un sacerdote che ha difficoltà a esprimersi, che ha benedetto il sacramento per la prima volta. Quando lo ha fatto, uno spirito possente è sceso su di lui e sulla congregazione. Nel corso della riunione ha reso una testimonianza semplice ma chiara del potere di Dio che aveva sentito durante quell'ordinanza. A Sydney, in Australia, quattro membri di un quorum dei sacerdoti hanno battezzato alcuni componenti della famiglia Mbuelengo. La madre di uno di questi sacerdoti mi ha raccontato il modo in cui questa esperienza ha avuto un forte impatto su suo figlio. Questi sacerdoti hanno compreso che cosa significa essere incaricati da Gesù Cristo. Come sapete, ora i sacerdoti possono officiare nella celebrazione dei battesimi per procura nel Tempio. Di recente, mio figlio di 17 anni mi ha battezzato in favore di alcuni nostri avi. Abbiamo provato entrambi una profonda gratitudine per il sacerdozio di Aronne e per il privilegio di agire per la salvezza dei figli di Dio. Giovani uomini, se svolgerete diligentemente i vostri doveri sacerdotali, parteciperete con Dio alla sua opera di fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Esperienze come queste accrescono il vostro desiderio di insegnare il pentimento e battezzare i convertiti in vesti di missionari e vi preparano a farlo. Vi preparano anche a servire per tutta la vita nel sacerdozio di Melchisedec. Detentori del sacerdozio di Aronne, abbiamo il privilegio e il dovere di essere compagni di servizio di Giovanni Battista. Giovanni fu mandato quale messaggero autorizzato a rendere testimonianza di Cristo e a invitare tutti a pentirsi e a essere battezzati, ovvero esercitò le chiavi del sacerdozio di Aronne, di cui abbiamo parlato. Quindi Giovanni disse: ben Dio vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Pertanto, il sacerdozio di Aronne, con le chiavi del ministero degli angeli e del Vangelo preparatorio, prepara la via attraverso la quale i figli di Dio possono ricevere, mediante il sacerdozio di Melchisedec, il dono dello Spirito Santo, il dono più grande che possiamo ricevere in questa vita. Che grande responsabilità Dio ha dato ai detentori del sacerdozio di Aronne. Genitori e dirigenti del sacerdozio, riuscite a capire l'importanza del consiglio dato dal presidente Monson sull'aiutare i giovani uomini a capire che cosa vuol dire essere detentori del sacerdozio di Dio? Comprendere il sacerdozio di Aronne e fargli onore li preparerà ad essere detentori fedeli del sacerdozio di Melchisede, missionari pieni di potere e mariti e padri retti. Grazie al loro servizio, i giovani comprenderanno il potere del sacerdozio, che è il potere di agire nel nome di Cristo per la salvezza dei figli di Dio, e ne percepiranno la realtà. Giovani uomini, Dio ha un'opera da farvi compiere. La vostra ordinazione al sacerdozio di Aronne è fondamentale nell'aiutare i suoi figli a ricevere il potere espiatorio di Cristo. Vi prometto che, se metterete tali sacri doveri al centro della vostra vita, percepirete il potere di Dio come non avete mai fatto prima. Comprenderete la vostra identità quali figli di Dio, incaricati con una santa chiamata a svolgere la sua opera. E come Giovanni Battista, contribuirete a preparare la via per il ritorno di suo figlio. Di queste verità rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, fratello Holmes, per il suo messaggio importante. Cari fratelli, il presidente Thomas S. Monson e l'anziano Robert D. Hales ci mancano molto. Tuttavia, dobbiamo andare avanti nell'opera del Signore. Sono molto grato per ciascun uomo che detiene il santo sacerdozio. Voi siete la speranza del nostro Redentore, il quale desidera che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Egli vuole che tutti i suoi figli, che sono stati ordinati, lo rappresentino, parlino per Lui, agiscano per Lui e benedicano la vita dei figli di Dio nel mondo, affinché anche la fede aumenti su tutta la terra. Alcuni di voi servono in luoghi in cui la Chiesa è presente da generazioni, altri servono in luoghi in cui la Chiesa è relativamente nuova. I rioni di alcuni sono grandi, i rami di altri sono piccoli e le distanze enormi. A prescindere dalle vostre circostanze, ciascuno di voi è membro di un quorum del sacerdozio e ha il mandato divino di imparare e di insegnare, di amare e di servire gli altri. Stasera annunciamo una riorganizzazione significativa dei nostri quorum del sacerdozio di Melchisedec al fine di compiere l'opera del Signore più efficacemente. In ogni rione, i sommi sacerdoti e gli anziani ora saranno uniti in un unico quorum degli anziani. Questo cambiamento accrescerà enormemente le possibilità e le capacità degli uomini che detengono il sacerdozio di servire gli altri. Gli anziani potenziali saranno accolti e seguiti da questo quorum. In ciascun palo, la presidenza di palo continuerà a presiedere al quorum dei sommi sacerdoti di palo. Tuttavia, la composizione di questo quorum si baserà sulle attuali chiamate nel sacerdozio, come verrà spiegato a breve. Ora, l'anziano D. Todd Christofferson e l'anziano Ronald A. Risband del Quorum dei Dodici Apostoli ci istruiranno ulteriormente in merito a questi importanti cambiamenti. Queste modifiche sono state sotto esame per molti mesi. Abbiamo sentito il bisogno pressante di migliorare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri membri e in cui facciamo rapporto sui contatti che abbiamo avuto con loro. Per farlo meglio, dobbiamo rafforzare i nostri quorum del sacerdozio per dare maggiore guida al ministero di amore e sostegno che il Signore ha in mente per i Suoi santi. Questi adattamenti sono ispirati dal Signore. Attuandoli, saremo ancora più efficaci di quanto lo siamo stati in precedenza. Siamo impegnati nell'opera di Dio Onnipotente. Gesù è il Cristo. Noi siamo i Suoi umili servitori. Fratelli, prego che Dio vi benedica mentre impariamo ciò che dobbiamo fare e lo facciamo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poco dopo l'organizzazione della Chiesa in quest'ultima dispensazione, il Signore ha dichiarato in una rivelazione: «E mediante la preghiera della fede voi riceverete la mia legge, affinché possiate sapere come governare la mia Chiesa e possiate tenere ogni cosa in ordine dinanzi a me». Da allora nella Chiesa è stato seguito questo principio e quella promessa è stata onorata dal Signore. Di tanto in tanto sono stati rivelati degli schemi per l'organizzazione del sacerdozio e per il servizio nel suo ambito, a partire dal profeta Joseph Smith, quando gli uffici e i quorum del sacerdozio sono stati organizzati per la prima volta. Perfezionamenti considerevoli per quanto riguarda il quorum dei 12, i 70, i sommi sacerdoti e altri uffici e quorum, sia nel sacerdozio di Aronne, sia in quello di Melchisedec, sono stati rivelati e implementati durante i rispettivi mandati dei presidenti Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball e Ezra Taft Benson. Oggi, con una dichiarazione storica fatta solo qualche minuto fa, il presidente Russell M. Nelson ha annunciato un'altra modifica cruciale. Mi permetto di ripetere parte della sua dichiarazione. Stasera annunciamo una riorganizzazione significativa dei nostri quorum del sacerdozio di Melchisedec al fine di compiere l'opera del Signore più efficacemente. In ogni rione, i sommi sacerdoti e gli anziani ora saranno riuniti in un unico quorum degli anziani e la composizione del quorum dei sommi sacerdoti di Palo si baserà sulle attuali chiamate nel sacerdozio. Il presidente Nelson ha aggiunto: «Queste modifiche sono state sotto esame per molti mesi. Abbiamo sentito il bisogno pressante di migliorare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri membri. Per farlo meglio, dobbiamo rafforzare i nostri quorum del sacerdozio per dare maggiore guida al ministero di amore e sostegno che il Signore ha in mente per i Suoi santi. Questi adattamenti sono ispirati dal Signore. Attuandoli, saremo ancora più efficaci di quanto lo siamo stati in precedenza». Come richiestoci dalla prima presidenza, io e l'anziano Ronald A. Rasband aggiungeremo qualche dettaglio che confidiamo risponderà alle domande che potreste avere. Primo, per ribadire, quali sono i cambiamenti che avverranno nei gruppi dei sommi sacerdoti e nei quorum degli anziani di rione? Nei rioni, i membri del quorum degli anziani e del gruppo dei sommi sacerdoti saranno uniti in un unico quorum del sacerdozio di Melchisedec, con una sola presidenza. Questo quorum, più grande e più unito, sarà chiamato quorum degli anziani. I gruppi dei sommi sacerdoti cesseranno di esistere. Il quorum degli anziani includerà tutti gli anziani e gli anziani potenziali del rione e anche i sommi sacerdoti che in quel dato momento non staranno servendo nel vescovato, nella presidenza di Palo, nel sommo consiglio o come patriarchi operanti. Il quorum dei sommi sacerdoti nel Palo sarà composto da quei sommi sacerdoti che staranno servendo nella presidenza di Palo, nei vescovati, nel sommo consiglio e come patriarchi operanti. In che modo sarà organizzata la presidenza del quorum degli anziani? La presidenza di Palo rilascerà gli attuali dirigenti del gruppo dei sommi sacerdoti e le presidenze dei quorum degli anziani e chiamerà un nuovo presidente del quorum degli anziani e i suoi consiglieri in ogni rione o ramo. La nuova presidenza del quorum degli anziani potrà includere anziani e sommi sacerdoti di età ed esperienza diverse che serviranno insieme in un'unica presidenza di quorum. Un anziano o un sommo sacerdote, indistintamente, potranno servire come presidente di quorum o come consigliere nella presidenza. Questo cambiamento non implica una presa di comando da parte dei sommi sacerdoti sui quorum degli anziani. Ci aspettiamo che gli anziani e i sommi sacerdoti lavorino insieme quale che sia la combinazione nella presidenza del quorum e nel servizio offerto dal quorum. Queste modifiche del quorum devono essere implementate il prima possibile. Questo cambiamento nella struttura del quorum cambia l'ufficio del sacerdozio detenuto dai membri del quorum stesso? No. Questa azione non abroga alcun ufficio del sacerdozio al quale un membro del quorum può essere stato ordinato in passato. Come sapete, durante la sua vita un uomo può essere ordinato a diversi uffici del sacerdozio e quando riceve una nuova ordinazione, egli non rinuncia a quella precedente né la perde. Benché in alcuni casi possa servire in più di un ufficio alla volta, come quando un sommo sacerdote serve anche come patriarca o come vescovo, solitamente un detentore del sacerdozio non opera contemporaneamente in tutti i suoi uffici sacerdotali. I vescovi 70, per esempio, non servono attivamente in questi uffici una volta che sono stati rilasciati o che viene loro conferito lo stato di emerito. Pertanto, a prescindere da quale altro ufficio o uffici del sacerdozio possa detenere, mentre un membro del quorum degli anziani, un uomo serve come anziano. Anni fa il presidente Boyd K. Packer osservò che il sacerdozio è più grande di qualsiasi suo ufficio. Il sacerdozio non è divisibile. Un anziano possiede tanto sacerdozio quanto un apostolo. Quando a un uomo viene conferito il sacerdozio, egli lo riceve tutto. Tuttavia, nel sacerdozio vi sono degli uffici, ossia divisioni di autorità e responsabilità. Qualche volta si dice che un ufficio è superiore o inferiore a un altro ufficio. In realtà, piuttosto che essere superiori o inferiori, gli uffici del sacerdozio di Melchisedec rappresentano diversi campi di servizio. Spero sinceramente che non parleremo più di avanzare qualcuno a un altro ufficio nel sacerdozio di Melchisedec. Gli anziani continueranno a essere ordinati sommi sacerdoti quando saranno chiamati a servire in una presidenza di palo, in un sommo consiglio o in un vescovato, oppure in ogni altra occasione decisa dal presidente di palo dopo devota riflessione e per ispirazione. Una volta portato a termine il proprio servizio nella presidenza di palo, nel sommo consiglio o nel vescovato, i sommi sacerdoti ritorneranno nel quorum degli anziani del loro rione. Chi guiderà l'opera del presidente del quorum degli anziani? Il presidente di palo sovrintende al sacerdozio di Melchisedec nel proprio palo. Pertanto, il presidente del quorum degli anziani continuerà a rispondere direttamente al presidente di palo, il quale fornirà addestramento e guida da parte della presidenza di palo e mediante il sommo consiglio. Inoltre, il vescovo, in quanto sommo sacerdote e presidente nel rione, si incontrerà regolarmente con il presidente del quorum degli anziani, con il quale si consulterà e al quale offrirà le dovute istruzioni su come servire e benedire al meglio i membri del rione, collaborando armonicamente con tutte le organizzazioni del rione stesso. Qual è lo scopo di queste modifiche ai quorum del sacerdozio di Melchisedec? Avere in un rione un unico quorum del sacerdozio di Melchisedec unisce i detentori del sacerdozio nel compimento di tutti gli aspetti dell'opera di salvezza, tra cui il lavoro di tempio e di storia familiare precedentemente coordinato dai gruppi dei sommi sacerdoti. Consente ai membri del quorum di ogni età e bagaglio culturale di trarre beneficio dai punti di vista e dalle esperienze gli uni degli altri e di coloro che sono in una fase diversa della vita. Inoltre, crea ulteriori opportunità affinché i detentori del sacerdozio più esperti facciano da mentori agli altri, tra cui gli anziani potenziali, i nuovi membri, i giovani adulti e coloro che stanno ritornando all'attività nella Chiesa. Non riesco a descrivere in modo adeguato il mio entusiasmo nel contemplare il ruolo sempre più vitale che i quorum degli anziani ricopriranno in futuro. La saggezza, l'esperienza, l'abilità e la forza che saranno presenti in questi quorum preannunciano un nuovo giorno e un nuovo standard per il servizio sacerdotale in tutta la Chiesa. 20 anni fa, in una conferenza generale, ho riportato una storia, raccontata per la prima volta dall'anziano Von J. Featherstone dei 70, che a mio parere vale la pena di ripetere. Nel 1918 il fratello George Goetz era un agricoltore che coltivava barbabietole da zucchero a Lehigh, nello Utah. Quell'anno l'inverno giunse presto e il terreno gelò prima che molte delle barbabietole fossero raccolte. Per George e il suo giovane figlio, Francis, la raccolta delle barbabietole fu lenta e difficile. Nel frattempo scoppiò una grave epidemia di influenza. A causa della terribile malattia persero la vita uno dei figli di George, Charles, e tre figlioletti di quest'ultimo, due femminucce e un maschietto. Nel giro di soli sei giorni, George Goetz, afflitto dal dolore, si recò tre volte a Ogden, nello Utah, per portare a casa i corpi per la sepoltura. Alla fine di questa parentesi terribile, George e Francis attaccarono i cavalli al loro carro e si diressero di nuovo verso il campo di barbabietole. Lungo il percorso incontrarono una lunga fila di carri carichi di barbabietole e diretti allo zuccherificio, guidati da agricoltori del vicinato. Ogni conducente, incrociandolo, lo salutava dicendo: «Ciao, zio George!» «Mi dispiace molto, George!» «Che brutto colpo, George!» «Hai molti amici, George!» L'ultimo carro era guidato da Jasper Rolfe, un giovane dal volto ricoperto di lentiggini. Questi lo salutò allegramente e gridò: «Questo è l'ultimo carico, zio George!» Il fratello Goetz si voltò verso Francis e disse: «Vorrei che fosse il nostro ultimo carico!» Quando arrivarono al cancello della fattoria, Francis saltò giù dal grande carro rosso per le barbabietole. Aprì il cancello e suo padre entrò nel campo. George entrò, fermò i cavalli e scrutò il campo. Non era rimasta una sola barbabietola da zucchero. Allora comprese quel che voleva dire Jasper Rolfe quando aveva esclamato: «Questo è l'ultimo carico, zio George!» George scese dal carro, raccolse una manciata di terra, di quella terra ricca che amava tanto, e le foglie di una barbabietola. E guardò per un attimo questi simboli del suo lavoro come se non riuscisse a credere ai suoi occhi. Poi si sedette su un mucchio di foglie di barbabietole e là quest'uomo, che nel giro di sei giorni aveva portato a casa quattro dei suoi cari per seppellirli, aveva preparato bare, aveva scavato fosse e aveva persino aiutato nella vestizione senza un'esitazione, né un tentennamento, né un mancamento per tutta questa agonia, cominciò a piangere come un bambino. Dopodiché si alzò, si asciugò gli occhi, guardò verso il cielo e disse: «Grazie, Padre, per gli anziani del nostro rione». Sì, ringraziamo Dio per gli uomini del sacerdozio e per il servizio che continueranno a offrire nel ministrare a individui e famiglie e nell'edificare Sion. La prima presidenza, il quorum dei 12 apostoli e la presidenza di 70 hanno riflettuto su queste modifiche per un lungo periodo di tempo. Dopo molte preghiere, uno studio attento dei fondamenti scritturali dei quorum del sacerdozio e la conferma che questa è la volontà del Signore, andiamo avanti all'unanimità in ciò che in realtà rappresenta un altro passo nell'evolversi della restaurazione. La guida del Signore è manifesta e in essa io gioisco mentre porto testimonianza di Lui, del Suo sacerdozio e delle vostre ordinazioni in tale sacerdozio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli del sacerdozio, è con grande umiltà che sono qui davanti a voi oggi, in questa occasione storica, incaricato dal nostro amato profeta e presidente, Russell M. Nelson. Amo e sostengo con tutto il cuore questo meraviglioso uomo di Dio e la nostra nuova prima presidenza. Aggiungo la mia testimonianza, quella dell'anziano D. Todd Christofferson e degli altri fratelli del quorum dei 12 apostoli, attestando che i cambiamenti annunciati questa sera sono la volontà del Signore. Come dichiarato dal presidente Nelson, questa è una questione che, con l'aiuto della preghiera, è stata discussa ed esaminata a lungo dai fratelli più anziani. Il desiderio era quello di cercare la volontà del Signore di rafforzare i quorum del sacerdozio di Melchisedec. L'ispirazione è giunta e questa sera il nostro profeta ha reso nota la volontà del Signore, poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Quanto siamo benedetti ad avere un profeta vivente oggi. Nel corso della nostra vita, io e la sorella Rasband abbiamo girato il mondo per via di incarichi professionali ed ecclesiastici. Ho visto quasi ogni genere di unità nella Chiesa. Un piccolo ramo in Russia, in cui il numero di detentori del sacerdozio di Melchisedec poteva essere contato sulle dita di una mano. Un nuovo rione in espansione in Africa, in cui i sommi sacerdoti e gli anziani si riunivano insieme, poiché il numero totale dei detentori del sacerdozio di Melchisedec era basso. E rioni ben avviati, in cui il numero di anziani era tale da dover dividere il quorum in due. Ovunque siamo andati, abbiamo visto la mano del Signore precedere i Suoi servitori, preparando le persone e la via, così che tutti i Suoi figli potessero essere benedetti in base a ogni loro necessità. Non ha Egli promesso: andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto attorno a voi. Pensando a tutti voi, mi viene in mente l'inno «Siamo la reale armata». Siamo la reale armata, le insegne innalzeremo, marciando alla conquista, nel nostro uman sentiere. Serriamo i nostri ranghi, uniti vinceremo, seguendo il condottiero, con gioia canteremo. L'anziano Christofferson ha risposto a diverse domande che certamente sono state suscitate dall'annuncio che, a livello di rione, i gruppi dei sommi sacerdoti e i quorum degli anziani saranno uniti in un'unica e potente armata di fratelli del sacerdozio di Melchisedec. Questi cambiamenti aiuteranno i quorum degli anziani e le società di soccorso ad armonizzare il loro lavoro. Inoltre, renderanno più semplice il coordinamento tra il quorum, il vescovato e il consiglio di rione. Consentiranno anche al vescovo di delegare più responsabilità al presidente del quorum degli anziani e alla presidentessa della società di soccorso, così che il vescovo e i suoi consiglieri possano concentrarsi sui loro doveri principali, in particolare sul presiedere alle giovani donne e ai giovani uomini, i quali detengono il sacerdozio di Aronne. Modifiche all'organizzazione e alle funzioni della Chiesa non sono insolite. Nel 1883 il Signore disse a John Taylor: «In merito alla gestione e all'organizzazione della mia Chiesa e del mio sacerdozio, ti rivelerò di tanto in tanto, tramite i canali che ho designato, tutto quello che sarà necessario per lo sviluppo e il perfezionamento futuri della mia Chiesa, per regolare e far avanzare il mio regno». Vorrei rivolgere alcune parole a voi fratelli che siete sommi sacerdoti. Sappiate che vi vogliamo bene. Il nostro Padre Celeste vi ama. Voi siete una parte importante dell'armata reale del sacerdozio e non possiamo far avanzare quest'opera senza la vostra bontà, il vostro servizio, la vostra esperienza e la vostra rettitudine. Alma insegnò che gli uomini vengono chiamati a essere sommi sacerdoti per via della loro grandissima fede e delle buone opere nell'insegnare e nel ministrare agli altri. Questa esperienza è necessaria ora più che mai. In molti rioni potremo avere dei sommi sacerdoti che avranno l'opportunità di essere presieduti da un anziano come loro presidente di quorum. Abbiamo un precedente di anziani che presiedono a sommi sacerdoti. Vi sono anziani che in alcune zone del mondo attualmente stanno servendo come presidenti di rami, in cui risiedono dei sommi sacerdoti. E vi sono rami in cui è stato organizzato solo il quorum degli anziani, pur essendo presenti dei sommi sacerdoti. Quale gioia sarà per tutti i detentori del sacerdozio di Melchisedec avere la benedizione di insegnare, imparare e servire fianco a fianco con tutti i membri del rione. Ovunque voi siate, quali che siano le vostre circostanze, vi invitiamo ad accettare, con l'aiuto della preghiera, con fede e con gioia, le nuove opportunità di guidare o essere guidati e di servire uniti come un solo corpo di fratelli del sacerdozio. Esaminerò ora altre questioni che potrebbero necessitare alcuni chiarimenti mentre procediamo con l'implementazione della volontà del Signore per quel che concerne l'organizzazione dei suoi quorum del Santo Sacerdozio. Quali sono i cambiamenti per i quorum dei sommi sacerdoti di Palo? I quorum dei sommi sacerdoti di Palo continueranno a operare. La presidenza di Palo continuerà a servire come presidenza del quorum dei sommi sacerdoti di Palo. Tuttavia, come ha osservato l'anziano Christofferson, i membri del quorum dei sommi sacerdoti di Palo saranno quei sommi sacerdoti che, di volta in volta, servono nella presidenza di Palo, come membri di un vescovato di Rione, di un sommo consiglio di Palo e come patriarchi operanti. Gli archivisti e i segretari esecutivi di Rione e di Palo non fanno parte di questo quorum dei sommi sacerdoti di Palo. Quando è in visita in un rione e desidera partecipare alla riunione del sacerdozio, la persona che sta servendo attivamente come sommo sacerdote, patriarca, 70 o apostolo si riunirà con il quorum degli anziani. Quando a tempo debito verranno rilasciati da tale chiamate, questi fratelli ritorneranno nelle loro unità di origine come membri del quorum degli anziani. Qual è il ruolo del quorum dei sommi sacerdoti di Palo? La presidenza di Palo si incontra con i membri del quorum dei sommi sacerdoti per consigliarsi con loro, per rendere testimonianza e fornire addestramento. Le riunioni di Palo, come descritte nei nostri manuali, continueranno ad avere luogo, ma con due modifiche. Prima modifica. I rioni e i pali non terranno più le riunioni del comitato esecutivo del sacerdozio. Nel caso in cui dovesse sorgere un problema particolare nel rione, come per esempio una questione familiare delicata, oppure una difficoltà insolita che rientra nell'ambito del programma di benessere, lo si può trattare in una riunione di vescovato allargata. Altre questioni meno sensibili possono essere discusse nel consiglio di rione. Quella che finora è stata chiamata riunione del comitato esecutivo del sacerdozio di Palo diventerà ora la riunione del sommo consiglio. Seconda modifica. Non si terrà più la riunione annuale di tutti i sommi sacerdoti ordinati del Palo. Tuttavia, la presidenza di Palo continuerà a tenere una riunione annuale del quorum dei sommi sacerdoti di Palo, come annunciato quest'oggi. Può un rione avere più di un quorum degli anziani? La risposta è sì. All'insegna del versetto 89 della sezione 107 di Dottrina Alleanze, quando un rione ha un gruppo particolarmente numeroso di detentori attivi del sacerdozio di Melchisedec, i dirigenti possono organizzare più di un quorum degli anziani. In casi del genere, ogni quorum dovrebbe essere ragionevolmente equilibrato in termini di età, esperienza, uffici e forza nel sacerdozio. Attesto che, portando avanti nei nostri rioni, nei nostri pali, questa riorganizzazione ispirata del quorum, assisteremo a una moltitudine di benedizioni. Permettetevi di farvi alcuni esempi. Sotto la direzione del Vescovo, un maggior numero di risorse del sacerdozio potrà essere d'ausilio nell'opera di salvezza. Ciò include radunare Israele tramite il lavoro di tempio e di storia familiare, lavorare con le famiglie e le persone bisognose e aiutare i missionari a portare anime a Cristo. Quando i precedenti dirigenti presidenti ritorneranno nel quorum degli anziani portando con sé la loro esperienza, il quorum stesso ne uscirà più forte. Al suo interno vi sarà una maggiore varietà di doni e capacità. Vi saranno più flessibilità e più disponibilità nel soddisfare le necessità attuali e urgenti all'interno del rione del quorum e nell'adempiere i vari incarichi del ministero. Quando un nuovo anziano e un sommo sacerdote condivideranno fianco a fianco esperienze nelle riunioni e negli incarichi del quorum, cresceranno la guida offerta e l'unanimità. Ci si auspica che i vescovi e i presidenti di ramo avranno più tempo a disposizione per onorare la propria chiamata di pascere il loro gregge e di ministrare ai bisognosi. Capiamo che ogni rione e ogni palo è diverso. Sebbene comprendiamo tali differenze, speriamo che attuerete queste modifiche prontamente, subito dopo questa conferenza generale. Siamo stati istruiti da un profeta di Dio. Che grande benedizione, che grande responsabilità. Adempiamo tale responsabilità con tutta la rettitudine e tutta la diligenza possibili. Vi ricordo che l'autorità del sacerdozio viene conferita mediante messa a parte e ordinazione, ma il vero potere del sacerdozio, il potere di agire nel nome del Signore Gesù Cristo, può giungere solo attraverso il retto vivere. Il Signore dichiarò a Joseph Smith, il profeta della restaurazione: «Sì, ecco, io mi prenderò cura delle vostre greggi e susciterò degli anziani e li manderò a loro. Ecco, io affretterò la mia opera a suo tempo». Questa è senza dubbio un'epoca in cui il Signore sta affrettando la sua opera. Facciamo in modo di sfruttare questa opportunità per riflettere sulla nostra vita e per migliorarla al fine di essere meglio allineati con la sua volontà, così da poter meritare le numerose benedizioni che Egli ha promesso a coloro che sono leali e fedeli. Fratelli, vi ringrazio per tutto quello che fate, per essere parte di quest'opera magnifica. Mi auguro che possiamo proseguire in questa grande causa onorevole. Allora che tal conflitto nel mondo cesserà, per sempre uniti insieme, la pace al fin godremo. Dinanzi al Redentore, le genti esulteranno, il loro Salvatore con canti loderanno. Nostra è la vittoria. Cristo ci salva. Nostra è la vittoria. Cristo è il nostro Re. Nostra è la vittoria. Cristo è il nostro Re. Oggi ci ergiamo tutti come testimoni del Signore che rivela la sua volontà tramite il suo profeta, il presidente Russell M. Nelson. Attesto che egli è il profeta di Dio qui sulla terra. Rendo la mia testimonianza del Signore Gesù Cristo, che è il nostro grande Redentore e Salvatore. Questa è la sua opera. Questa è la sua volontà, di cui porto testimonianza solenne nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora la congregazione si unirà al coro per cantare Lode all'Altissimo. Sarà poi mio privilegio parlarvi. Ascolteremo quindi il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza. Miei amati fratelli, sono grato di avere il privilegio di parlarvi a questa storica conferenza. Abbiamo sostenuto il presidente Russell M. Nelson, quale 17° presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Avendo avuto la benedizione di lavorare con lui ogni giorno, ho sentito la conferma dello Spirito che il presidente Nelson è chiamato da Dio a dirigere la vera Chiesa del Signore. Testimonio anche che il Signore ha chiamato l'anziano Gong e l'anziano Soares a servire come membri del quorum dei 12 apostoli. Voglio loro molto bene e li sostengo. Grazie al loro ministero, essi benediranno delle vite in tutto il mondo. Questa conferenza è storica anche per un'altra ragione. Il presidente Nelson ha annunciato un ispirato passo avanti nel piano organizzato che il Signore ha per la sua Chiesa. Tale piano include una nuova struttura per i quorum del sacerdozio, nei rioni e nei pali, per permetterci di adempiere meglio le nostre responsabilità nel sacerdozio. Tutte queste responsabilità riguardano il prenderci cura, come detentori del sacerdozio, dei figli di nostro Padre. Il piano del Signore attraverso cui i Suoi Santi offrono cure amorevoli ha assunto molte forme nel corso degli anni. Ai tempi di Nauvoo, agli albori della Chiesa, il profeta Joseph Smith aveva bisogno di un modo organizzato per prendersi cura dei tantissimi convertiti, per lo più poveri, che si trasferivano in città. Fra loro vi erano quattro dei miei bisnonni, gli Eyring, i Bennion, i Romney e gli Smith. Il profeta organizzò le cure da prestare a quei santi per area geografica. Nell'Illinois, tali divisioni della città furono chiamate rioni. Quando si spostarono attraverso le pianure, i santi si presero cura gli uni degli altri, organizzandosi in compagnie. Uno dei miei bisnonni paterni stava tornando dalla sua missione in quello che è l'attuale Oklahoma, quando incontrò una compagnia in viaggio. Era così debole per la malattia che lui e il suo collega erano sdraiati in un piccolo carro. Il dirigente della compagnia mandò due giovani donne ad aiutare chiunque fosse in quel carro. Una di loro, una giovane sorella che si era convertita in Svizzera, guardò uno dei missionari e ne ebbe compassione. Egli fu salvato da quella compagnia di santi. Si riprese abbastanza da percorrere il resto del viaggio a piedi fino alla Valle del Lago Salato, con la sua giovane soccorritrice al fianco. Si innamorarono e si sposarono. Lui divenne il mio bisnonno, Henry Eyring, e lei la mia bisnonna, Maria Bomeli Eyring. Anni dopo, quando alcune persone sottolinearono quanto fosse stato difficile attraversare un continente, ella disse, oh no, non è stato difficile. Mentre camminavamo, parlavamo tutto il tempo di quale miracolo fosse stato per entrambi aver trovato il vero Vangelo di Gesù Cristo. È stato il periodo più felice che riesca a ricordare. Da allora il Signore ha usato una varietà di modi per aiutare i Suoi Santi a prendersi cura gli uni degli altri. Ora ci ha benedetti con quorum più forti e unificati a livello di rione e di palo, quorum che operano coordinandosi con tutte le organizzazioni del rione. I rioni associati a un'area geografica, le compagnie e i quorum più forti hanno tutti richiesto almeno due cose per poter adempiere con successo i propositi del Signore, ossia che i Suoi Santi si prendano cura gli uni degli altri come fa Lui nei loro confronti. Adempiono tali propositi quando i Santi provano un amore cristiano reciproco che supera l'interesse personale. Le Scritture lo chiamano carità, il puro amore di Cristo. Adempiono tali propositi anche quando lo Spirito Santo guida chi offre le cure in modo che questi sappia ciò che il Signore sa essere meglio per la persona che sta cercando di aiutare. Nelle ultime settimane i membri della Chiesa hanno ripetutamente agito in mia presenza come se in qualche modo avessero previsto ciò che il Signore stava per fare. Vorrei farvi solo due esempi. Primo, un semplice discorso a una riunione sacramentale fatto da un insegnante del sacerdozio di Aronne di 14 anni. il quale comprende che cosa possono realizzare i detentori del sacerdozio nel loro servizio per il Signore. Secondo, un detentore del sacerdozio di Melchisedec che con l'amore di Cristo è stato ispirato a servire una famiglia. Per prima cosa vi riporterò le parole del giovane uomo che ha parlato a una riunione sacramentale a cui ho partecipato in un rione. Cercate di ricordare come eravate a 14 anni e prestate ascolto perché gli sentirete dire più di quanto un giovane della sua età potrebbe ragionevolmente sapere. Mi è piaciuto molto entrare a far parte del quorum degli insegnanti del nostro rione quando ho compiuto 14 anni. Un insegnante continua ad avere tutte le responsabilità di un diacono e ne ha delle altre nuove. Alcuni tra noi sono insegnanti, altri lo saranno un giorno, e tutti nella Chiesa sono benedetti dal sacerdozio, quindi è importante che tutti noi conosciamo meglio i doveri di un insegnante. Per prima cosa, Dottrine e Alleanze 20:53 dice: il dovere dell'insegnante è di vegliare sempre sulla Chiesa, di stare con i membri e di fortificarli. Poi, Dottrine e Alleanze 20, da 54 a 55, afferma: non so se le ho presi giusti gli appunti, sto citando le scritture che ha detto. È di assicurarsi che non vi siano iniquità nella Chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, calunnie e maldicenze. È di assicurarsi che la Chiesa si riunisca spesso e che tutti i membri facciano il loro dovere. Il Signore ci sta dicendo che è nostra responsabilità non solo prenderci cura della Chiesa, ma anche prenderci cura delle persone nella Chiesa, nel modo in cui lo farebbe Cristo, perché questa è la sua Chiesa. Se cercheremo di osservare i comandamenti, di essere gentili gli uni con gli altri, di essere onesti, di essere buoni amici e di gioire nello stare insieme, allora potremo avere con noi lo Spirito e sapremo ciò che il Padre Celeste vuole che facciamo. Diversamente, non potremo assolvere la nostra chiamata. Ha proseguito dicendo: quando un insegnante sceglie di dare il buon esempio essendo un buon insegnante familiare, salutando i membri in chiesa, preparando il sacramento, aiutando in casa e adoperandosi per mantenere la pace, sta scegliendo di onorare il sacerdozio e di adempiere la sua chiamata. Essere un bravo insegnante non significa solo essere responsabile in chiesa o alle attività. L'Apostolo Paolo ha insegnato sì ad esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Poi il giovane uomo ha detto: a prescindere da dove siamo e da ciò che stiamo facendo, possiamo essere dei buoni esempi di rettitudine in ogni momento e in ogni luogo. Poi ha detto: io e mio padre siamo gli insegnanti familiari dei Brown. Ogni volta che andiamo a trovarli mi fa piacere parlare con loro e conoscerli meglio. Ciò che mi piace davvero dei Brown è che quando andiamo da loro sono disposti ad ascoltare e hanno sempre delle belle storie da raccontare. Quando conosciamo bene le persone del rione grazie all'insegnamento familiare, è più facile svolgere il compito successivo dell'insegnante, che è quello di salutare i membri della Chiesa. Aiutare le persone a sentirsi accolte e coinvolte quando vengono in Chiesa aiuta tutti i membri del rione a sentirsi amati e preparati a prendere il sacramento. Ogni domenica, dopo aver salutato i membri che arrivano in Chiesa, gli insegnanti aiutano a preparare il sacramento. Mi piace molto distribuire e preparare il sacramento in questo rione, perché tutti sono molto riverenti. Sento sempre lo Spirito quando preparo e distribuisco il sacramento. Per me è una vera benedizione poterlo fare ogni domenica. Alcuni tipi di servizio, come la distribuzione del sacramento, balzano agli occhi delle persone che ti ringraziano di averlo fatto, ma altri tipi di servizio, come la preparazione del sacramento, sono cose che nessuno nota. Non è importante che le persone vedano il nostro servizio, ciò che conta è che il Signore sappia che lo abbiamo servito. Come insegnanti dovremmo sempre ricordare di rafforzare la Chiesa, i nostri amici e i nostri familiari, adempiendo le nostre responsabilità sacerdotali. Non è sempre facile, ma il Signore non ci dà alcun comandamento senza prepararci una via affinché possiamo compiere quello che Egli comanda. Mentre il giovane concludeva il suo discorso, continuava a essere stupito dalla sua maturità e dalla sua saggezza. Ha riassunto il tutto dicendo: so che diventeremo migliori se sceglieremo di seguire Gesù Cristo. Un'altra storia sul servizio sacerdotale è stata raccontata un mese fa a un'altra riunione sacramentale a cui ho partecipato in un altro rione. Questo esperto detentore del sacerdozio non sapeva, mentre parlava, che stava descrivendo esattamente ciò che il Signore desidera che accada grazie a quorum del sacerdozio più forti. Ecco i dettagli del suo resoconto. A lui e al suo collega di insegnamento familiare erano state assegnate 7 famiglie, la maggior parte delle quali non voleva ricevere una visita. Forse vi sembra familiare come cosa. Quando gli insegnanti familiari si presentavano ai rispettivi appartamenti, queste persone si rifiutavano di aprire la porta. Quando telefonavano, nessuno rispondeva. Quando lasciavano un messaggio, non venivano richiamati. Alla fine il collega maggiore ha deciso di svolgere il ministero per lettera. Ha iniziato persino a usare buste di un giallo brillante nella speranza di ricevere una risposta. Una delle 7 famiglie era composta da una sorella non sposata, meno attiva, che era emigrata dall'Europa. Aveva 2 figli piccoli. Dopo molti tentativi per contattarla, l'insegnante familiare ha ricevuto un SMS con cui la sorella lo informava in modo brusco che era troppo impegnata per ricevere gli insegnanti familiari. Svolgeva 2 lavori ed era anche nelle forze armate, come lavoro principale faceva la poliziotta. E il suo obiettivo era diventare un'investigatrice, poi di tornare nella sua patria e continuare a lavorare lì. L'insegnante familiare non è mai riuscito a fare le visite a casa. Periodicamente le mandava degli SMS. Ogni mese le mandava una lettera scritta a mano, oltre a dei biglietti di auguri per ogni figlio in occasione delle festività. Non riceveva alcuna risposta, eppure lei sapeva chi erano i suoi insegnanti familiari, sapeva come contattarli e sapeva che essi avrebbero perseverato nel loro servizio sacerdotale. Poi un giorno ricevette un SMS urgente da parte della donna. Aveva disperatamente bisogno d'aiuto. Non sapeva chi fosse il vescovo, ma sapeva chi erano i suoi insegnanti familiari. Doveva lasciare lo Stato entro pochi giorni per seguire un addestramento militare in un mese. Non poteva portare i figli con sé. Sua madre, che avrebbe dovuto occuparsi dei bambini, era appena andata in Europa per prendersi cura del marito, che aveva un problema urgente di salute. Questa sorella meno attiva aveva abbastanza denaro per comprare un biglietto aereo per il figlio più piccolo, ma non per quello di 12 anni, Eric. Chiese all'insegnante familiare se poteva trovare una brava famiglia di membri della chiesa che potesse accogliere Eric per 30 giorni. L'insegnante familiare rispose che avrebbe fatto del suo meglio. Poi contattò i suoi dirigenti del sacerdozio. Il vescovo gli diede l'approvazione di rivolgersi ai membri del Consiglio di Rione, inclusa la presidentessa della società di soccorso. La presidentessa della società di soccorso trovò presto 4 brave famiglie di membri della Chiesa con figli dell'età di Eric, che lo avrebbero accolto una settimana a testa. Nel corso del mese successivo ciascuna famiglia nutrì Eric, gli fece spazio nel proprio appartamento o nella propria casetta già affollati. Lo portò con sé alle attività familiari estive già in programma. Lo portò in chiesa, lo coinvolse nella propria serata familiare e così via. Le famiglie con figli d'età di Eric lo coinvolsero nelle rispettive riunioni di quorum dei diaconi e delle attività. Per quei 30 giorni Eric per la prima volta andò in chiesa tutte le domeniche. Quando la madre rientrò dal suo addestramento, Eric continuò a frequentare la chiesa, di solito con una di queste 4 famiglie volontarie o con altre persone con cui aveva stretta amicizia, tra cui le insegnanti visitatrici della madre. Col tempo fu ordinato diacono e cominciò a distribuire il sacramento regolarmente. Ora diamo un'occhiata al futuro di Eric. Non saremo sorpresi se diventerà un dirigente della chiesa nel paese di origine della madre, quando la sua famiglia vi farà ritorno. E tutto questo grazie a dei santi che hanno lavorato assieme in unità per servire sotto la guida dello Spirito Santo e spinti dalla carità che avevano in cuore. Sappiamo che la carità è essenziale per essere salvati nel regno di Dio. Moroni scrisse: a meno che non abbiate carità, non potete in alcun modo essere salvati nel regno di Dio. Sappiamo anche che la carità è un dono che ci viene conferito dopo che abbiamo fatto tutto il possibile. Dobbiamo pregare il Padre con tutta la forza del nostro cuore per poter essere riempiti di quest'amore che Egli ha conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di suo Figlio Gesù Cristo. Mi sembra che riceviamo meglio lo Spirito Santo quando ci concentriamo sul servire gli altri. Ecco perché abbiamo la responsabilità sacerdotale di servire per conto del Salvatore. Quando siamo impegnati a servire gli altri, pensiamo meno a noi stessi e lo Spirito Santo può raggiungerci più facilmente e aiutarci nella nostra ricerca che dura tutta la vita, finalizzata a ricevere il dono della carità. Attesto che il Signore ha già compiuto un grande passo avanti nel suo piano inteso a farci diventare ancora più ispirati e pieni di carità nel servizio che prestiamo nell'ambito del nostro ministero sacerdotale. Sono grato del suo amore che Egli ci offre tanto generosamente e dico questo esprimendo il mio apprezzamento nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli, abbiamo sentito un annuncio rivelatore fatto dal presidente Russell M. Nelson. Abbiamo ascoltato i commenti importanti fatti dagli anziani Christofferson e Rasband e dal presidente Eyring. Ciò che verrà detto in aggiunta, compreso quello che dirà ancora il presidente Nelson, illustrerà quel che voi, dirigenti e detentori del sacerdozio del Signore, farete ora nel vostro incarico. Per aiutarvi, ribadirò alcuni principi fondamentali che governano il sacerdozio che detenete. Il sacerdozio di Melchisedec è l'autorità divina che Dio ha delegato perché si realizzi la sua opera di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Nel 1829 esso fu conferito a Joseph Smith e a Oliver Cowdery dagli apostoli del Signore, Pietro, Giacomo e Giovanni. È sacro, è potente, oltre la nostra capacità di descrizione. Le chiavi del sacerdozio sono i poteri di dirigere l'esercizio dell'autorità del sacerdozio. Pertanto, quando conferirono a Joseph e a Oliver il sacerdozio di Melchisedec, gli apostoli diedero loro anche le chiavi per dirigerne l'esercizio. Non tutte le chiavi del sacerdozio, però, furono conferite in quel momento. Tutte le chiavi e la conoscenza necessaria per questa dispensazione della pienezza dei tempi vengono date linea su linea. Ulteriori chiavi furono date nel Tempio di Kirtland 7 anni più tardi. Queste chiavi servivano per dirigere l'autorità del sacerdozio nell'ambito degli incarichi aggiuntivi che furono dati in quel momento come il battesimo per i morti. Il sacerdozio di Melchisedec non è un grado o un'etichetta, è un potere divino, affidatoci perché lo usiamo per il bene dell'opera di Dio a favore dei suoi figli. Dobbiamo sempre ricordare che gli uomini che detengono il sacerdozio non sono il sacerdozio. Non è corretto parlare del sacerdozio e delle donne. Dobbiamo parlare dei detentori del sacerdozio e delle donne. Ora prendiamo in considerazione ciò che il Signore Gesù Cristo si aspetta da coloro che detengono il suo sacerdozio, come portare anime a Lui. Il presidente Joseph F. Smith ha insegnato: è stato detto che la Chiesa è organizzata in modo perfetto. L'unico problema è che queste organizzazioni non ottemperano completamente gli obblighi che competono loro. Quando capiranno appieno quello che da esse ci aspettiamo, compiranno il loro dovere con maggiore fedeltà. E l'opera del Signore nel mondo sarà più forte, più potente e più influente. Il presidente Smith ha anche lanciato questo ammonimento. I titoli di onore dati da Dio, collegati ai numerosi uffici e ordini del Santo Sacerdozio, non devono essere usati né considerati alla stregua dei titoli conferiti dagli uomini. Non sono per vanto né espressione di autorità, ma piuttosto sono una nomina a svolgere un umile servizio nel lavoro del solo Maestro che noi professiamo di servire. Lavoriamo per la salvezza delle anime e dobbiamo pensare che questo è il più grande dovere che ci compete. Perciò dobbiamo essere disposti a sacrificare ogni cosa, se necessario, per l'amore di Dio, la salvezza degli uomini e il trionfo del regno di Dio sulla terra. Nella Chiesa del Signore, gli uffici del sacerdozio di Melchisedec hanno funzioni diverse. Dottrina Alleanze parla dei sommi sacerdoti come presidenti o servitori residenti nei vari pali sparsi lontano. Parla degli anziani come ministri residenti per la mia Chiesa. Seguono altri insegnamenti su queste funzioni separate. Un sommo sacerdote officia cose spirituali e le amministra. Inoltre, il presidente Joseph F. Smith ha insegnato: essendo stato ordinato sommo sacerdote, dovrebbe sentirsi obbligato a essere d'esempio ai vecchi e ai giovani, a essere degno di venire emulato e a mettersi in una posizione d'essere riguardato come maestro di rettitudine, non soltanto con il precetto, ma più particolarmente con l'esempio, dando ai più giovani il beneficio dell'esperienza dell'età, divenendo così individualmente una potenza in mezzo alla comunità in cui dimora. In merito ai doveri di un anziano, l'anziano Bruce R. McConkie del Quorum dei Dodici ha insegnato: un anziano è un ministro del Signore Gesù Cristo, è incaricato di rappresentare il suo maestro nel servire il prossimo, è il rappresentante del Signore. L'anziano McConkie ha criticato l'idea secondo cui qualcuno è soltanto un anziano. Ogni anziano nella Chiesa detiene tanto sacerdozio quanto il presidente della Chiesa, ha detto. Che cos'è un anziano? È un pastore. Un pastore che serve nel gregge del buon pastore. In questa importante funzione di ministrare nel gregge del buon pastore, non c'è distinzione tra gli uffici di sommo sacerdote e di anziano nel sacerdozio di Melchisedec. Nella meravigliosa sezione 107 di Dottrina e Alleanze, il Signore dichiara: i sommi sacerdoti, secondo l'ordine del sacerdozio di Melchisedec, hanno diritto di officiare nella loro specifica posizione, sotto la direzione della Presidenza, nell'amministrare le cose spirituali e anche nell'ufficio di anziano o in qualunque ufficio del sacerdozio di Aaron. Per tutti i detentori del sacerdozio, il principio più importante è quello insegnato da Giacobbe, un profeta del Libro di Mormon. Dopo essere stato consacrato sacerdote e insegnante del popolo, insieme a suo fratello Giuseppe, Giacobbe dichiarò: «E noi facemmo onore al nostro ufficio per il Signore, prendendo su di noi la responsabilità, rispondendo con la nostra propria testa dei peccati del popolo, se non avessimo insegnato loro la parola di Dio con tutta diligenza». Fratelli, le nostre responsabilità come detentori del sacerdozio sono una cosa seria. Altre organizzazioni possono essere soddisfatte dei criteri terreni di rendimento nel diffondere i propri messaggi e nell'espletare le proprie funzioni. Ma noi, che deteniamo il sacerdozio di Dio, abbiamo il potere divino che regola persino l'ingresso nel regno celeste di Dio. Abbiamo lo scopo e la responsabilità che il Signore ha definito nella prefazione rivelata al libro di Dottrina e Alleanze. Dobbiamo proclamare al mondo che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo, affinché anche la fede aumenti sulla terra, affinché la mia alleanza eterna sia stabilita, affinché la pienezza del mio Vangelo sia proclamata dai deboli e dai semplici, fino alle estremità del mondo. Per adempiere questo mandato divino, dobbiamo essere fedeli nel magnificare le nostre rispettive chiamate e responsabilità nel sacerdozio. L'anziano Harold B. Lee ha spiegato cosa significa magnificare il sacerdozio. Quando un uomo diventa detentore del sacerdozio, diventa un rappresentante del Signore. Egli deve considerare la sua chiamata come una missione affidatagli dal Signore. Questo significa onorare il sacerdozio. Pertanto, fratelli, se il Signore in persona vi chiedesse di aiutare uno dei suoi figli o una delle sue figlie, cosa che ha fatto tramite i suoi servitori, lo fareste? E qualora lo faceste, operereste come i suoi rappresentanti, svolgendo un incarico per il Signore, facendo affidamento sull'aiuto che ha promesso di darvi? L'anziano Lì ha condiviso anche un altro insegnamento su come magnificare il sacerdozio. Quando puntiamo una lente di ingrandimento su qualcosa, facciamo sì che quella cosa sembri più grande di quanto appaia a occhio nudo. Ecco a cosa serve una lente di ingrandimento. Dunque, se uno vuole magnificare il sacerdozio, ovvero renderlo più grande di quanto lo abbia ritenuto all'inizio, e più importante di quanto chiunque altro l'abbia considerato, allora ecco, questo è il modo per magnificarlo. Vi porterò un esempio di un detentore del sacerdozio che ha magnificato la sua responsabilità nel sacerdozio. Mi è stato raccontato dall'anziano Jeffrey Erickson, mio collega, durante una conferenza di Palo in Idaho. Quando era un giovane anziano appena sposato, essendo molto povero e sentendosi incapace di portare a termine l'ultimo anno di università, Jeffrey aveva deciso di lasciare l'università e di accettare un'offerta di lavoro allettante. Pochi giorni dopo, il suo presidente di quorum gli fece visita. Il presidente gli chiese: «Comprendi il significato delle chiavi del sacerdozio che detengo?» Alla risposta affermativa di Jeffrey, il presidente gli disse che quando aveva sentito della sua intenzione di abbandonare l'università, il Signore lo aveva tormentato, non facendolo dormire la notte, perché desse a Jeffrey questo messaggio: come tuo presidente di quorum ti consiglio di non abbandonare l'università. Questo è un messaggio per te dal Signore. Jeffrey finì l'università. Anni dopo l'ho incontrato quando era ormai diventato un uomo d'affari di successo e l'ho sentito dire a una platea di detentori del sacerdozio: quel consiglio ha totalmente cambiato la mia vita. Un detentore del sacerdozio, magnificando il suo sacerdozio e la sua chiamata, ha totalmente cambiato la vita di un altro figlio di Dio. Finora ho parlato delle funzioni del sacerdozio nella Chiesa. Ora parlerò del sacerdozio nella famiglia. Inizio dalle chiavi. Il principio secondo cui l'autorità del sacerdozio può essere esercitata soltanto sotto la direzione di colui che detiene le chiavi per una data funzione è un principio fondamentale nella Chiesa, ma non si applica all'esercizio dell'autorità del sacerdozio nella famiglia. Un padre che detiene il sacerdozio presiede sulla famiglia in virtù dell'autorità del sacerdozio che detiene. Non ha bisogno della guida o dell'approvazione di chiavi del sacerdozio per poter consigliare i membri della sua famiglia, per poter tenere riunioni di famiglia, per poter dare benedizioni del sacerdozio alla moglie e ai figli o per poter dare benedizioni di salute ai membri della famiglia o ad altri. Se i padri magnificassero il loro sacerdozio in famiglia, questo farebbe avanzare la missione della Chiesa tanto quanto qualsiasi altra cosa che potrebbero fare. I padri che detengono il sacerdozio di Melchisedec devono osservare i comandamenti in modo da avere il potere del sacerdozio per dare benedizioni ai loro familiari. I padri devono anche coltivare relazioni familiari amorevoli, in modo che i familiari vogliano chiedere al padre una benedizione. I genitori devono farsi promotori di più benedizioni del sacerdozio nella casa. Padri, operate come soci di vostra moglie, come insegnato nel proclama sulla famiglia. Padri, quando avete il privilegio di esercitare il potere e l'influenza del vostro sacerdozio, fatelo per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore non finto. Questo canone morale elevato per l'esercizio dell'autorità del sacerdozio è di grandissima importanza nella famiglia. Appena divenuto presidente della Chiesa, il presidente Harold B. Lee ha fatto questa promessa: il potere del sacerdozio che voi detenete non è mai così meraviglioso come quando c'è una crisi nella vostra famiglia, una malattia grave o qualche decisione importante da prendere. Insito nel potere del sacerdozio, che è il potere dell'Iddio onnipotente, vi è il potere di operare miracoli secondo la volontà del Signore. Ma per esercitare il sacerdozio dobbiamo essere degni. Se non si comprende questo principio, non si possono ricevere le benedizioni che scaturiscono dal detenere questo grande sacerdozio. Miei amati fratelli, magnificare il santo sacerdozio che detenete è vitale per l'opera del Signore nella vostra famiglia e nei vostri incarichi nella Chiesa. Prendo testimonianza di colui a cui appartiene questo sacerdozio. Tramite la sua sofferenza espiatrice, il suo sacrificio e la sua risurrezione, tutti gli uomini e le donne hanno la sicurezza dell'immortalità e l'opportunità di avere la vita eterna. Ciascuno di noi deve essere fedele e diligente nel fare la sua parte in questa meravigliosa opera di Dio, il nostro Padre Eterno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo felici della vostra partecipazione questa sera. Ringraziamo il coro per la musica edificante che ci ha offerto e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Russell M. Nelson, il quale sarà seguito dall'inno di chiusura Rise Up, O Man of God. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano K. Brett Natres, del 70. Presidente.
Miei cari fratelli, grazie per la vostra devozione verso il Signore e la sua santa opera. È davvero una gioia essere con voi. Come nuova prima presidenza, vi ringraziamo per le vostre preghiere e per il sostegno che ci date. Siamo grati per la vostra vita e per il servizio che rendete al Signore. La vostra devozione al dovere e il vostro servizio altruistico sono tanto importanti nelle vostre chiamate quanto i nostri lo sono nelle nostre. Dopo una vita dedicata al servizio in questa Chiesa, ho imparato che non ha davvero importanza dove si serve. Ciò che più interessa al Signore è come si serve. Esprimo profonda gratitudine al presidente Thomas S. Monson, che per me è stato un esempio per oltre 50 anni. Inoltre, ai suoi consiglieri, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf, esprimo profonda ammirazione. Li elogio per il loro servizio al Signore e ai Suoi profeti. Entrambi questi servitori devoti hanno ricevuto nuovi incarichi. Continuano a servire con vigore e impegno. Li onoro e voglio loro bene. È una benedizione straordinaria servire nella Chiesa vera e vivente del Signore con la Sua autorità e il Suo potere. La restaurazione del sacerdozio di Dio, comprese le chiavi del sacerdozio, permette ai santi degli ultimi giorni degni di ricevere le più grandi fra tutte le benedizioni spirituali. Vediamo queste benedizioni giungere a donne, uomini e bambini in tutto il mondo. Vediamo donne fedeli che comprendono il potere insito nelle loro chiamate, nell'investitura e nelle altre ordinanze del Tempio. Queste donne sanno come attingere ai poteri del cielo perché proteggano e rafforzino i loro mariti, i loro figli e le altre persone a loro care. Sono donne spiritualmente forti che dirigono, insegnano e ministrano senza timore nelle loro chiamate, con il potere e l'autorità di Dio. Che enorme gratitudine provo per loro. Allo stesso modo, vediamo uomini fedeli che vivono all'altezza dei loro privilegi di detentori del sacerdozio, dirigono e servono la maniera del Signore con amore, gentilezza e pazienza, e facendo sacrifici, benedicono, guidano, proteggono e rafforzano gli altri per mezzo del potere del sacerdozio che detengono. Portano miracoli a coloro che essi servono, tenendo nel contempo al sicuro il loro matrimonio e la loro famiglia. Evitano il male e sono possenti anziani in Israele. Sono estremamente grato per loro. Ora desidero dare voce a una preoccupazione. È questa. Troppi nostri fratelli e sorelle non comprendono pienamente il concetto di potere e autorità del sacerdozio. Agiscono come se preferissero soddisfare i loro desideri e appetiti egoistici, invece di usare il potere di Dio per benedire i suoi figli. Temo che troppi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle non capiscano i privilegi che possono avere. Alcuni dei nostri fratelli, ad esempio, agiscono come se non comprendessero che cos'è il sacerdozio e che cosa consente loro di fare. Vi do due esempi specifici. Non molto tempo fa, sono stato a una riunione sacramentale in cui si doveva dare il nome e una benedizione a una neonata. Il giovane padre teneva la sua preziosa bambina tra le braccia. Le ha imposto un nome e poi ha offerto una bellissima preghiera. Non le ha però dato una benedizione. Quella dolce bambina ha ricevuto un nome, ma non una benedizione. Quel caro anziano non sapeva la differenza tra una preghiera e una benedizione del sacerdozio. Con la sua autorità e il suo potere del sacerdozio avrebbe potuto benedire quella neonata, ma non l'ha fatto. E ho pensato, che occasione persa. Voglio citare altri esempi. Siamo a conoscenza di fratelli che mettono a parte sorelle come dirigenti e insegnanti della primaria, delle giovani donne, della società di soccorso, ma non le benedicono con il potere di adempiere la loro chiamata. Danno loro solo ammonimenti e istruzioni. Vediamo padri degni che mancano di dare alla moglie e ai figli benedizioni del sacerdozio, quando questo è proprio quello di cui hanno bisogno. Il potere del sacerdozio è stato restaurato su questa terra, eppure troppi fratelli e troppe sorelle affrontano prove terribili nel corso della vita senza mai ricevere una vera benedizione del sacerdozio. Che tragedia! È una tragedia che possiamo eliminare. Fratelli, noi deteniamo il santo sacerdozio di Dio, abbiamo la sua autorità per benedire i suoi figli. Pensate alla straordinaria rassicurazione che il Signore ci ha dato quando ha detto: chiunque tu benedirai, io lo benedirò. È nostro privilegio agire nel nome di Gesù Cristo per benedire i figli di Dio secondo la sua volontà per loro. Presidenti di Palo e Vescovi, accertatevi che ogni membro del quorum che ricade sotto la vostra intendenza capisca come dare una benedizione del sacerdozio, nonché la dignità personale e la preparazione spirituale che ci vogliono per invocare pienamente il potere di Dio. A tutti i fratelli che detengono il sacerdozio, vi invito a ispirare i membri a osservare le loro alleanze, a digiunare e a pregare, a studiare le scritture, a rendere il culto nel Tempio e a servire con fede quali uomini e donne di Dio. Possiamo aiutare tutti a vedere con l'occhio della fede che l'obbedienza e la rettitudine li avvicineranno a Gesù Cristo e permetteranno loro di godere della compagnia dello Spirito Santo e di provare gioia nella vita. Una caratteristica distintiva della Chiesa vera e vivente del Signore sarà sempre l'impegno organizzato e guidato che si prefigge di ministrare ai singoli figli di Dio e alle loro famiglie. Dato che questa è la sua Chiesa, noi, come suoi servitori, ministreremo al singolo individuo come faceva lui. Ministreremo nel suo nome, con il suo potere e la sua autorità e con la sua gentilezza amorevole. Un'esperienza che ho avuto più di 60 anni fa a Boston mi ha insegnato quanto possa essere potente il privilegio di ministrare alle persone individualmente. Allora ero un chirurgo specializzando presso il Massachusetts General Hospital. Ero di turno ogni giorno, una notte sì e una no, e un fine settimana sì e uno no. Avevo poco tempo per mia moglie, i nostri 4 figli e l'attività nella chiesa. Ciò nonostante, il nostro presidente di ramo mi ha incaricato di visitare la casa di Wilbur e Leonora Cox, con la speranza che il fratello Cox potesse tornare a essere attivo nella chiesa. Lui e Leonora erano stati suggellati nel tempio, tuttavia Wilbur non veniva in chiesa da anni. Io e il mio collega siamo andati da loro. Quando siamo entrati, la sorella Cox ci ha accolto calorosamente, ma il fratello Cox se n'è andato bruscamente in un'altra stanza, chiudendo la porta. Mi sono avvicinato alla porta chiusa e ho bussato. Dopo un momento ho udito un fievole «Entrate». Ho aperto la porta e ho visto il fratello Cox seduto accanto a una serie di attrezzature radioamatoriali. In quella piccola stanza accese un sigaro. Chiaramente la mia visita non era così ben accetta. Ho dato un'occhiata alla stanza affascinato e ho detto: «Fratello Cox, ho sempre voluto saperne di più sulle radioamatoriali. Ti andrebbe di insegnarmi? Mi dispiace non poter rimanere a lungo stasera, ma posso tornare un'altra volta?» Ha esitato per un istante e poi ha risposto di sì. È stato l'inizio di quella che è diventata una magnifica amicizia. Sono ritornato e lui mi ha insegnato. Ho cominciato ad amarlo e a rispettarlo. Nelle visite successive è emersa la grandezza di quest'uomo. Siamo diventati buoni amici, come pure le nostre care compagne eterne. Poi, col passare del tempo, la nostra famiglia si è trasferita. I dirigenti locali hanno continuato a curarsi della famiglia Cox. Circa 8 anni dopo quella prima visita, è stato creato il Palo di Boston. Indovinate chi è stato il primo presidente di Palo? Sì, il fratello Wilbur Cox. Negli anni seguenti ha anche servito come presidente di missione e presidente di tempio. Anni dopo, quale membro del Quorum dei Dodici, sono stato incaricato di creare un nuovo palo nella contea di St. Pete, nello Utah. Durante le consuete interviste, sono stato piacevolmente sorpreso di incontrare nuovamente il mio caro amico, il fratello Cox. Mi sono sentito spinto a chiamarlo come nuovo patriarca di Palo. Dopo averlo ordinato, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Le persone presenti nella stanza si sono chieste perché questi due uomini maturi stessero piangendo. Noi però lo sapevamo, e anche la sorella Cox lo sapeva. Le nostre erano lacrime di gioia. Silenziosamente ci siamo ricordate l'incredibile viaggio di amore e pentimento che aveva avuto inizio più di 30 anni prima, una sera, a casa loro. La storia non finisce qui. La famiglia del fratello e della sorella Cox è cresciuta fino a contare 3 figli, 20 nipoti e 54 pronipoti. Aggiungeteci l'impatto che hanno avuto su centinaia di missionari, su altre migliaia di persone nel Tempio e su altre centinaia che hanno ricevuto la benedizione patriarcale per mano di Wilbur Cox. L'influenza sua e di Leonora continuerà a farsi sentire per molte generazioni in tutto il mondo. Esperienze come questa con Wilbur e Leonora Cox si verificano ogni settimana, magari ogni giorno in questa chiesa. Servitori devoti del Signore Gesù Cristo portano avanti la sua opera con il suo potere e la sua autorità. Fratelli, ci sono porte che possiamo aprire, benedizioni del sacerdozio che possiamo dare, cuori che possiamo guarire, fardelli che possiamo alleggerire, testimonianze che possiamo rafforzare, vite che possiamo salvare e gioia che possiamo portare nelle case dei santi degli ultimi giorni. Tutto questo perché deteniamo il sacerdozio di Dio. Siamo gli uomini che sono stati chiamati e preparati fin dalla fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio, a causa della nostra grandissima fede, per compiere quest'opera. Stasera vi invito letteralmente ad alzarvi con me nella nostra grande fratellanza eterna. Quando nomino il vostro ufficio nel sacerdozio, per favore alzatevi e rimanete in piedi. Diaconi, alzatevi. Insegnanti, alzatevi. Sacerdoti. Vescovi. Anziani. Sommi sacerdoti. Patriarchi. 70. Apostoli. Ora, fratelli, vi prego di rimanere in piedi e di unirvi al nostro coro nel canto di tutte e tre le strofe di Rise Up, O Man of God. Mentre cantate, pensate al vostro dovere, quale potente esercito di Dio, di preparare il mondo per la seconda venuta del Signore. Questo è il nostro mandato, questo è il nostro privilegio. Di questo testimonio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Padre che sei nei cieli, veniamo dinanzi a te con gratitudine nel cuore per profeti e apostoli viventi, il nostro caro amato profeta, presidente Nelson, possa tu benedirlo e sostenerlo continuamente. Siamo grati per il tuo figlio unigenito, per la sua espiazione infinita. Preghiamo di poter sempre ricordarlo, di seguire sempre il suo esempio di servizio, che ministreremo a tutti i tuoi figli. Con amore e devozione, per questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.